Torniamo con un nuovo episodio del nostro nuovo formato Pills in collaborazione con il nostro partner Alchimia. Come in ogni settore, il mondo del VC è pieno di acronimi, termini tecnici, concetti che troppo spesso diamo per scontati, ma è tempo di spiegarli e di imparare dagli esperti.
Siamo sicure che avete tutti sperato di poter avere accesso a degli investitori per chiarire i vostri dubbi o avere risposte alle vostre domande sul mondo del VC. Qui arriviamo noi. Grazie ad Alchimia, il nostro partner, vi daremo una panoramica molto pratica del mondo VC. In ogni episodio PIL affronteremo una tematica precisa. Abbiamo chiamato questo formato PILS, ovvero pillole in inglese, perché saranno episodi brevi, ma ricchi di informazioni utili.
Siamo arrivati all'ultimo episodio della nostra serie Pills in collaborazione con Alchimia Investments e oggi abbiamo con noi Diletta Livi, Investment Director di Alchimia. Diletta, per chiudere in bellezza abbiamo pensato di fare una chiacchierata sulla salute dell'ecosistema startup italiano e vedere un po' come stanno andando le cose e cosa possiamo aspettarci nel prossimo anno. Molte delle nostre domande sono basate sul Venture Capital Barometer pubblicato da Ernst & Young o anche chiamato EY. Allora Diletta, cominciamo. Nel 2023 il mercato del VC in Italia e nel mondo ha sperimentato una contrazione significativa. Qual è la tua opinione sull'evoluzione recente del settore del venture capital in Italia e quali sono secondo te le principali sfide che le startup italiane affrontano nell'attuale panorama economico?
Ah, innanzitutto ciao Inessa, un piacere risentirci, essere di nuovo qui. Grazie per il tempo che mi dedichi nuovamente. Sicuramente il mercato italiano a livello proprio di performance si è abbastanza allineato a quello che hanno sperimentato mercati più maturi di altre nazioni, da veramente il mercato più avanzato che quello degli Stati Uniti a mercati invece molto consolidati, più europei, dal extra Europa UK a più europei come Francia e Germania. Quindi c'è stato un allineamento di fatto di performance per quanto riguarda anche il mercato italiano, che sicuramente ha subito uno slowdown rispetto a quelli che sono stati gli anni più bullish, che sono stati quelli tra il 2020 e il 2022, dovuti sicuramente a vari fattori. C'è stato indubbiamente un elemento più macroeconomico, se vuoi, dovuta a delle incertezze di mercato globali, non solo relativamente all'Italia, e hanno spinto poi anche a un innalzamento dei tassi di interesse, che sicuramente hanno portato a un contraccolpo su tutti i mercati nell'allocazione del wealth mondiale in quello che è banalmente chiamato capitale ad alto rischio. Ma nonostante questo ci sono stati comunque dei raggiungimenti importanti. Nonostante questo slowdown, comunque l'Italia si porta a casa nel 2023 un totale investito che supera il miliardo, e questo sicuramente è quasi la metà di quello che era stato investito nel 2022, ma è anche un valore che dimostra una solidità e un livello critico di maturità del mercato molto interessante. Ci sono altri fattori che indubbiamente caratterizzano il mercato Italia, che possono essere quelli legati al capitale umano. C'è sempre un grande tema di come manteniamo i nostri grandi cervelli in Italia, come li rendiamo attratti a rimanere in Italia. E sicuramente a livello governativo sono state implementate delle iniziative in tal senso per poter trattenere il talent pool, che poi può essere chiaramente grande leva di crescita nel mondo delle startup, e trattenerlo sul mercato italiano. Ci sono anche fattori, se vuoi, proprio dimensionali legati al mercato Italia. Cioè siamo un paese sicuramente interessante come dimensione, ma siamo pur sempre piccoli, se si vuole, no? Quindi chiaramente in un'ottica, nel mondo dell'innovazione, delle startup, in un'ottica di scalabilità e crescita, il mercato Italia non è tra i mercati più grandi che offrono quella possibilità di crescita che possono offrire altri mercati. Quindi sicuramente ci deve essere anche un effort nel dare la potenzialità al mercato italiano di essere trampolino di lancio per poi eventualmente un'internazionalizzazione delle nostre startup. E poi c'è anche un fattore legato più all'ecosistema. Abbiamo un ecosistema che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, sia proprio a livello di operatori sul mercato che a livello di numero di startup che sono nate e cresciute in questi anni. Oggi abbiamo un pool di incubators, accelerators, VC, investors, accesso a finanziamenti governativi o agevolazioni finanziarie interessanti, che chiaramente sta permettendo vedendo la crescita di questo mercato, però se guardiamo a mercati più maturi e consolidati siamo ancora un po' indietro, quindi indubbiamente da quel punto di vista dobbiamo ancora fare uno sforzo in più. Però ti direi che questi sono un po' gli elementi più caratterizzanti che danno boost al mercato del venture capital e che in qualche modo hanno portato ad aspetti positivi e meno quella che è la realtà oggi e come è stato l'andamento nel 2023.
Se invece guardiamo ai seed round, sono rimasti più o meno stabili nel 2023 e EY ha contato 118 deal contro 150 nel 2022. Pensi che vedremo una crescita dei ticket di round seed nel 2024 e generalmente cosa pensi sia la media di un round seed sano per una startup italiana?
Se guardiamo ai dati, comunque circa la metà dei round che sono stati fatti in Italia sono stati seed. Quindi questo secondo me è un elemento, è un dato molto positivo perché fa vedere comunque un crescente interesse in quelli che sono investimenti più early stage. E indubbiamente c'è stato anche un significativo aumento non solo degli investitori attivi nell'early stage, ma anche degli investimenti fatti nel pre-seed addirittura. Quindi è aumentato significativamente il numero di round fatto nel pre-seed, che nel 2022 erano 55, nel 2023 sono diventati 92, quindi quasi il doppio. Quindi questi sono segnali totalmente positivi nel misurare come si sta trasformando l'interesse sull'early stage. Oltretutto sono stati implementati una serie di azioni in favore alla promozione di una cultura più dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel mercato italiano, che quindi sono elementi che attraggono ulteriormente investimenti nell'ecosistema, e indubbiamente stiamo cominciando ad avere storie di successo. Chiaramente la più conosciuta, che nomineranno tutti ma che nomino anch'io, è Bending Spoon. Non è la sola, ci sono state varie altre storie di successo che hanno attratto anche capitale internazionale, che chiaramente crea un track record che permette all'investitore di guardare al mercato italiano come ok, le startup in Italia ce la possono fare, le startup in Italia hanno un framework, un ecosistema a supporto che gli permette di crescere e arrivare a determinati livelli, e quindi più attrai questo tipo di mentalità e questo tipo di capitale, più permetti un accesso ai finanziamenti nel mondo seed, nel mondo early stage, quindi pre-seed e seed, e una crescita del numero stesso di questi tipi di deal e del montare che puoi effettivamente raccogliere in questi deal. Oggi in Italia considera che un seed round va in uno span, se vuoi, da i più piccolini che possono essere sotto il milione, tra i 500k e un milione, a quelli un pochino più grandi che arrivano forse ai 3 milioni. Non vanno tanto più in là di così, e chi arriva tra i 2 e 3 milioni già sta facendo un seed round di successo, ma se guardiamo altri mercati molto più consolidati e maturi in realtà sono round piccolissimi. Quindi questo è sempre legato un po' a quello che dicevamo prima, cioè chiaramente una dimensione di mercato più piccola, ci sono anche dei need a livello aziendale inferiori proprio per dare leva alla crescita, però direi che un round sano oggi di seed in Italia si attesta attorno a questo range.
E poi mi ha fatto pensare una cosa con Bending Spoon, che sicuramente è la startup in questo momento che sta facendo vedere che dall'Italia si può fare qualcosa di grande, che certe volte ci si nasconde anche dietro il fatto in Italia non si può, siamo un minuto più indietro, non si riesce, invece loro fanno vedere che in realtà in Italia o non in Italia stanno competendo con le startup di tutto il mondo, stanno nel playing field, diciamo, di startup UK, di startup americane. Quindi è un ottimo esempio che se l'idea è giusta, il team è giusto, la tech è giusto, si può fare assolutamente dall'Italia, si possono raccogliere tanti capitali. Quindi certe volte la si usa un po' come una scusa, e speriamo che questa storia faccia vedere che in realtà si sta lavorando sulla startup giusta, si può fare anche da qui. E non sorprendentemente il settore che ha raccolto più capitali nel 2023 secondo EY è il settore software e digital services, anche ovviamente grazie alla raccolta dei 100 milioni di euro di Bending Spoons, che ha sicuramente portato i numeri alti in questa categoria. Quali altri settori pensi siano promettenti?
Beh, in realtà il 2023 ha visto un altro grande vincitore, che è stato il deep tech, che io trovo un dato molto molto interessante, perché comunque l'Italia non nasce, se vuoi, sia per sua tradizione imprenditoriale e culturale che per tecnologie implementate all'imprenditorialità come territorio di deep tech, e invece il fatto che comunque noi nel 2023 abbiamo raccolto, allocato a round e startup nel deep tech o di oltre 250 milioni la dice lunga. Sicuramente questo è un dato molto interessante, e il deep tech sta emergendo anche in termini termini di ammontare dei round, che hanno un ticket sempre più alto, quindi vedi anche proprio un trend di crescita nell'ammontare stesso dei round in questo settore. Poi ovviamente abbiamo settori verticali più legati alla nostra cultura, quindi il food tech e l'agritech sono un settore sicuramente più molto interessante, avendo noi in Italia una tradizione agricola importantissima. Ovviamente c'è un bacino di mercato molto interessante per chi sviluppa innovazione e tecnologia in questo ambito, ugualmente poi in quella che è la produzione alimentare. Altro settore molto interessante che è stato sicuramente un traino nel 2023 è quello del cleantech nel senso energia pulita, energia rinnovabile, sostenibilità. Non solo noi abbiamo molte risorse in Italia da questo punto di vista, ma diciamo c'è un allineamento di interessi mondiale, non solo in Italia, che convergono verso un obiettivo di sostenibilità, che quindi per forza di cose porta capitale, interesse e innovazione in questo ambito. Questi sono i principali, ci sono tantissimi altri settori, non da ultimo l'artificial intelligence. Abbiamo sentito la nostra premier pochissimi giorni fa dichiarare proprio che ci sarà un'allocazione di 1 miliardo a beneficio dello sviluppo del tessuto imprenditoriale legato all'artificial intelligence. Non è cosa da poco, cioè comunque vuol dire che non solo c'è un interesse tecnologico mondiale verso questa nuova wave, ma c'è anche un boost e una spinta governativa che in qualche modo vuole accelerare innovazione e crescita in questo ambito, quindi sicuramente settore importantissimo e che ne vedremo delle belle nei prossimi anni, ne sono convinta.
Sì, poi la cosa divertente dell'ecosistema startup è quanto può cambiare velocemente un trend, cioè non si parlava così tanto di intelligenza artificiale fino a 2 anni fa, erano tutti sul software as a service, adesso il software as a service sembra molto meno hot su deep tech, sull'intelligenza artificiale, quindi sarà molto interessante uno vedere come verranno allocati questi soldi, è bello vedere che in realtà già ci c'è questa volontà di spingere e non essere proprio l'ultimo dei paesi a competere sull'intelligenza artificiale, quindi assolutamente sarà molto interessante vedere cosa succederà nei prossimi anni. L'hai menzionato un attimo prima, ma stiamo vedendo sempre più investitori internazionali investire in Italia. Per esempio North Zone e Insight Partners sono entrati nel capitale di Uno Bravo e anche Bending Spoons, raccolto da Bailey Gifford e tanti altri, e a noi sembra un ottimo segno per l'ecosistema startup italiano. Tu cosa ne pensi?
Lo è assolutamente. Nel momento in cui stai mettendo sul piatto il fatto che grandi nomi del mercato del venture capital mondiale decidono di allocare capitale in aziende italiane e sul mercato italiano, è un grande segnale di validazione in termini di potenziale di innovazione e crescita proprio dell'ecosistema italiano. Questo è sicuramente un segnale ottimo, nonché una leva per attrarre nuovi capitali. Chiaramente sapere che ci sono investitori di un certo calibro, riconosciuti a livello internazionale, che appunto decidono di investire nel capitale italiano, crea un effetto di fiducia sulla maturità e sulla solidità del mercato, che chiaramente poi entra nei cuori di tanti altri investitori nazionali e internazionali, che dandogli la fiducia necessaria per poi effettivamente andare ad allocare capitali sul mercato. Quindi indubbiamente c'è anche un effetto moltiplicativo su quelle che sono i finanziamenti allocati al mercato. Poi l'investitore internazionale, proprio perché viene da mercati più maturi e consolidati, non porta solo capitale, porta best practices, porta knowledge, porta know-how e porta apertura a nuovi mercati, porta apertura a nuovi network, nuovi potenziali clienti, nuovi partner. Quindi diventa un volano pazzesco di crescita per le startup stesse. Indubbiamente non ritengo che sia un segnale molto positivo. Abbiamo visto che nel 2023 nei round principali sono entrati ovunque investitori internazionali. Io spero che sia, mi aspetto che sia un trend che continuerà a crescere nei prossimi anni.
Esatto, speriamo sia solo l'inizio, e infatti anche con la nostra nuova rubrica Investor Series vogliamo cominciare anche a intervistare fondi internazionali che stanno credendo e scommettendo sull'Italia o facendo i loro investimenti in Italia. Invece, facendo uno step back, quali sono secondo te le differenze chiave tra l'ecosistema delle startup italiano e quelle di altri paesi europei o internazionali un po' più avanti a noi? Secondo te ci sono specificità culturali o normative che influenzano significativamente gli investimenti e lo sviluppo delle imprese emergenti in Italia?
Ci sono indubbiamente dei fattori culturali, partendo dal forse il più banale ma il più evidente del nostro paese, che noi siamo assolutamente dei avversi al rischio, lo siamo sempre stati riconosciuti come dei grandi risparmiatori che hanno sempre dato molta più fiducia alla stabilità, alla solidità, al safety investment, quindi comunque è un'evoluzione che stiamo vivendo di mentalità del nostro paese, che sta diventando sempre più propensa al rischio e sempre più propensa quindi ad allocare capitale in ambito high risk come il venture capital. Però è uno shift non banale, perché proprio noi non nasciamo culturalmente come dei grand risk takers. Quindi forse questo è il fattore culturale che vedo di più oggi, e il contesto normativo non aiuta indubbiamente. Comunque abbiamo un contesto normativo complesso, molto burocratico, e riuscire insomma a districarsi tra tutte le norme fiscali e accedere ai programmi di sostegno governativo non è banale, però sinceramente le azioni che sono state messe a terra fino ad oggi mi fanno ben sperare. Comunque si sta cercando di andare verso una semplificazione del contesto normativo per fare startup, per fare implementazione di nuova impresa. Si sta, l'ha detto sempre la Premier nel contesto in cui appunto dichiarava dell'allocazione dell'1 miliardo nel mondo dell'intelligenza artificiale, ha parlato anche di un processo di scrittura di un nuovo contesto di legge proprio semplificativo in tal senso. Quindi insomma mi auguro che stiamo andando nella direzione giusta, e poi ci sono sicuramente fattori legati più proprio al venture capital stesso italiano, che un po' riprendo anche quello che ho detto prima. Uno è sicuramente l'ecosistema per sé, che siamo un po' indietro, e sebbene abbiamo fatto dei progressi pazzeschi negli ultimi 3 anni, comunque abbiamo ancora del lavoro da fare per diventare molto competitivi anche con mercati più maturi. Una dimensione del mercato che comunque rimane per forza di cose un limite ad oggi per le startup italiane, e riprendo anche il tema del talent pool, perché comunque li stiamo riportando un po' a casa, e sicuramente stiamo cercando di trattenerli in qualche modo. Però noi abbiamo un capitale umano italiano pazzesco, ma una percentuale di capitale umano purtroppo ancora significativa non rimane in Italia, non è in Italia, va fuori, e quindi ci stiamo perdendo delle leve di crescita soprattutto per il mondo innovazione e startup importantissime. Quindi sicuramente anche quello è un elemento importante,
soprattutto anche perché per la parte tipo di rientro dei cervelli mi sembra che funzioni per chi torna con un lavoro a tempo determinato, insomma con un'azienda, ma non credo che funzioni per gli imprenditori. Non so se ci sono dei regimi di rientro dei cervelli per gli imprenditori, almeno ci sono tanti imprenditori che ci hanno detto questa cosa, e infatti è un peccato avere escluso questa categoria di persone, perché ovviamente anche loro dovrebbero avere, no, dei grandi incentivi. Magari mi sbaglio, se mi sbaglio qualcuno me lo dica, però mi sembra di aver capito così. E per concludere invece, come vedi il futuro dell'ecosistema delle startup in Italia nei prossimi anni? Ci sono tendenze o cambiamenti strutturali che potrebbero influenzare positivamente o negativamente la crescita e la sostenibilità delle startup nel nostro paese?
Allora, la mia view personale è positiva per i prossimi anni. Credo che abbiamo avuto, ripeto, un po' una batosta tra 2022 e 2023 dovuti a vari fattori, ma che un po' adesso ci sia la wave che sta tornando verso l'alto e non più verso il basso. E secondo me il 2023, ripeto, sebbene abbia registrato un rallentamento sulla crescita del mercato italiano, ha veramente portato a casa dei risultati interessanti. Abbiamo avuto il più alto numero di exit nel 2023, abbiamo comunque allocato più di 1 miliardo e abbiamo comunque attratto investitori internazionali più di quanto non l'abbiamo fatto negli anni precedenti, e comunque l'ammontare medio di round è aumentato. Questi sono tutti elementi che a me portano a pensare che 2024 in poi sarà un trend di crescita positivo e di sempre più consolidamento dell'ecosistema del venture capital italiano. Inoltre, stiamo veramente implementando una cultura all'innovazione e all'imprenditorialità in Italia che secondo me fino a poco tempo fa mancava, e questo è fondamentale. A dare una spinta in tal senso, a partire dalle scuole, per passare poi all'università, per passare poi alle comunità, è fondamentale per creare quel tipo di circolo virtuoso, se vuoi, che porta anche ai più giovani a credere che possano fare impresa, a credere che possano creare qualcosa di loro, a renderli più propensi all'innovazione di quanto ma non fossimo noi stessi della mia generazione, perché se prendo anche solo quando ero giovane io, non c'era questo tipo di cultura.
Certo, stiamo anche parlando di poco tempo fa, mi ricordo quando ho finito l'università io, tutti andavano in consulenza, banking o in marketing per grosse corporate, cioè proprio la parola startup non era ancora nel vocabolario, e adesso si vede sempre di più giovani che vogliono prendere una strada magari meno, diciamo, sicura, però comunque sicuramente la migliore per imparare a fare startup è, lo diciamo sempre, andare a lavorare per altre startup. Quindi grazie mille Diletta, grazie tantissimo per questa collaborazione che ci è piaciuta tantissimo fare con voi di questa serie di Pills, che spero siano state utili a tutti per scoprire un po' più del mondo del venture capital. Quindi vi ringraziamo tantissimo per essere stati i nostri partner in questa rubrica.
Grazie a te Ines, è stato un enorme piacere e a presto.
Grazie mille di averci ascoltato. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate, per non perdere nessuna puntata. Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per far scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con tutte le persone che conoscete.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi, quindi andateci a seguire. Vogliamo ringraziare Mirko Marcattili, il nostro sound editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e GRS Entertainment per aver composto le nostre musiche.